Devo fare tre premesse. Quando Andrea mi ha chiesto di fare un intervento, gli ho detto che io ho smesso di lavorare alla fine del 2002, quindi se parlo della mia esperienza e di com'era l'economia che io ho conosciuto, faccio della ecologia industriale, nel senso che 12 anni, 13 anni sono molti, però lui ha detto che va bene lo stesso, è peggio per voi. Secondo, non userò dei toni di grigio, ma non perché questi toni di grigio non ci siano, ma perché se vogliamo ridurre l'esposizione bisogna che facciamo tutto bianco o tutto nero. Il terzo è che io parlerò non di una situazione di economia globale, ma di quello che ho vissuto in un paio di aziende che avevano anche delle dimensioni internazionali, ma che sostanzialmente erano bolognesi. Quindi da una visione delle grandi crisi e di Keynes e compagnia bella passiamo a un'economia molto più locale. Secondo me il punto di svolta è stato, per quello che riguarda l'Italia, governo in cui Maroni era il ministro del lavoro, all'interno del quale si è cominciato a parlare del problema che dell'economia italiana e quindi dell'industria italiana come se fosse esclusivamente il problema del costo del lavoro, che è una balla. A partire da quegli anni siamo sostanzialmente nella seconda metà degli anni 90, all'interno degli anni 90, la variabile critica, adesso usando dei paroloni, per il successo o l'insuccesso di un'azienda è la sua capacità di produrre innovazione, sia per quello che riguarda il prodotto che per quello che riguarda il processo. Questo vuol dire che sostanzialmente è un problema di investimenti sia da parte dello Stato che da parte dei privati, è un problema di investimenti che porta dei grandissimi collegamenti con le scuole e in particolar modo con l'università. Noi a partire dalla riforma Biagi pensavamo che il lavoro, che è il frutto dell'economia e che quindi è un risultato, è un obiettivo come si diceva prima, intervenendo sul costo del lavoro risolvevamo tutto. Non abbiamo risolto assolutamente niente e finalmente adesso si comincia di nuovo a rivedere l'importanza del lavoro come una variabile all'interno della quale però ci sono altre cose sulle quali poter considerare. Qui è interessante quello che noi abbiamo vissuto a Bologna, perché si sono salvate quelle imprese che hanno investito in tecnologia, però la tecnologia corre sulle gambe degli uomini, quindi hanno investito in persone. E qui tutto il comparto delle macchine automatiche, sia quello bolognese, ma vi parlerò molto anche di un'azienda che è poco conosciuta, che è la SACMI di Imola, ha sempre fatto investimenti su tecnologie passando attraverso le persone. E queste in tutti questi anni hanno fatto profitti come se piovesse. Quindi sostanzialmente all'inizio degli anni 80 c'è stato un magnifico studio di un certo Petroni che è andato a fare della roba a livello internazionale per vedere perché certe aziende erano durate e altre no, e quindi prendeva come modello le grandi aziende chimiche tedesche e diceva: ma allora com'è che sono stati in piedi, com'è che l'ICI ha resistito, eccetera eccetera eccetera, e ha fatto questi studi che hanno portato in luce certe cose potrebbero benissimo essere fatte sulle macchine automatiche bolognesi, ma anche sulla SACMI, ma anche sulla Ducati Moto. La Ducati Moto, siamo all'inizio degli anni, metà degli anni 90, non avevi soldi per pagare i fornitori, tirò fuori 2 milioni per pagare quello che adesso è il suo direttore generale, Fabrizio Domenicali, per fare uno studio su come progettare il telaio con degli inserti di carbonio, con un sistema che si chiama degli elementi finiti, che è stato quello che ha consentito, perché poi dopo questo qui era uno che aveva il motore nel sangue, l'hanno preso dentro, ha cominciato a fare il reparto corso di compagnia bella e si sono salvati, ma erano ridotti che pagavano gli stipendi ma non pagavano i fornitori. Poi sono venuti gli investitori, si sono trovati tutta sta gente che faceva queste cose e effettivamente si sono salvati. A metà degli anni Ottanta, siamo nell'85, la SACMI di Imola, che costruisce presse per fare tutte le ceramiche, i lavandini, i water, tutte quelle baracche, oltre che le piastrelle naturalmente. E quindi aveva dei problemi perché sviluppano delle forze grandissime e avevano paura di, insomma, ogni tanto si rompevano, no? E a metà degli anni Ottanta un neolaureato in ingegneria meccanica si beccò una piccolissima borsa di studio da parte della SACMI per andare all'Università del Michigan a studiare gli elementi finiti. E allora erano abbastanza avanti da quelle parti e recentemente la SACMI ha festeggiato i 75 anni di vita e anche lì è una cooperativa con grandi profitti, portano a casa un sacco di soldi e hanno continuato. Uno degli ingegneri che ha una responsabilità oggi all'interno della GD, un meccanico, quando venne a fare il colloquio di selezione in GD si portò il modellino del lavandino, un piccolo modellino di legno che, appunto, utilizzando poi tutto il calcolatore in parte, gli elementi finiti, per punti loro disegnavano un modello. Ecco, è una cosa difficile perché voi pensate al vostro bidet. Lì c'è una pressa che poi i lavandini naturalmente cambiano, che deve modellare quell'affare lì, dove di geometrico non c'è niente, no? Tutte le volte bisogna fare delle curve, poi. E il gran capo con il pollice diceva: ingegnere, abbiamo uno scaling. Ingegnere, ci sono degli scalini, perché più sono i punti, sono uno vicini, evidentemente più il modello viene fuori bene. Se andate a vedere la mostra degli Etruschi a Palazzo Pepoli a Bologna, Giugiaro ha dato una dimostrazione di questa roba qui, e la famosa statua degli sposi che giù di Velletri è stata riprodotta con questa tecnica uguale, e vi fanno vedere che c'è un utensile che scolpisce la creta e tutto comandato dal calcolatore. Ecco, questa roba a Genesi a metà degli anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta una cooperativa sconosciuta di Imola mandava negli Stati Uniti un pivellino di 26-27 anni a vedere che cosa facevano in termini di elementi finiti, perché capiva che ne avrebbe avuto bisogno. Non si assume un ingegnere meccanico ed elettronico nei contorni di Imola perché i migliori li prende tutte lei. No, è inutile che li convochiate, che facciate delle cose, eccetera, eccetera. Loro arrivano su tutti i laureati che gli interessano, che abbiano una buona votazione. L'Alberghetti, che è l'Aldini di Imola, lavora prevalentemente per loro, nel senso che hanno tutte le prime scelte. Hanno fatto i soldi, però hanno fatto i soldi anche la GD, Lima e la Marchesini, che però ha fatto la GD è stata la terza azienda in Italia ad avere i CAD, le stazioni grafiche per disegnare. In Italia erano i tre, la terza era la GD. Quindi io un giorno sono andato giù negli uffici tecnici, avevo bisogno di parlare, a un certo punto vedo un gran codazzo di persone e dico: beh, che cosa succede? E c'era il vicepresidente europeo di IBM, che era in Italia e l'avevano portato a vedere il nostro sistema grafico, perché allora era tutto IBM, era uno dei più grandi sistemi grafici d'Europa. E allora, per mettere sulle penne del pavone, la gente dell'IBM che ci aveva venduto questi miliardi di roba, il vicepresidente europeo dell'IBM, insomma, immaginatevi un po', insomma, non è, ecco, veniva portato in visita in una oscura azienda di macchine automatiche per l'industria del tabacco. Se voi leggete i giornali ci sono due correnti d'opinione. Anche qualche giorno fa c'era l'opinione del gran capo degli industriali Veneti, che dice adesso col Jobs Act si va bene, Bombassei dice che l'articolo 18 doveva essere tirato via perché disincentivava gli investimenti esteri, l'amministratore delegato di General Electric ha detto ma noi in Italia abbiamo investito 1 miliardo perché qui sì che c'è della manodopera fatta bene e cose del genere qua, dice ma l'articolo 18 non ce ne frega niente. Chiaro? Quindi insomma le opinioni sono opposte, io sto con la General Electric, ma soltanto anche per le dimensioni dell'azienda piuttosto che della Brembo. Ecco, questo per dirvi ultimo particolare tipicamente bolognese di come l'atmosfera del costo del lavoro fosse proprio eccessiva, proprio al di fuori di ogni ragionevole pensiero. A un certo punto nel 96 la riforma Biagi è tutta sbagliata secondo me, non è servita un cazzo, cioè non è servita a niente, insomma. Cioè, la riforma Treu del 96 era già tutto quello di cui le aziende avevano bisogno, non c'era bisogno d'altro. Io ho cominciato a lavorare nel 70, sempre nelle relazioni del personale, c'erano un sacco di articoli che dicevano ah, se noi avessimo il tirocinio formativo come l'apprendistato come lo fanno i tedeschi. 70, lo fanno nel 96, nessuno lo applicava. Perché? Perché per tutte delle beghe interne c'era scritto che doveva, non era previsto che fosse pagato. Allora che cosa succedeva? Succedeva che tutti cercavano di approfittarsene, però come si fa? Insomma, noi facevamo tutto il contrario, e quindi perché cosa succedeva? Che tu davi una borsa di studio, non pagavi i contributi e poi dopo 6 mesi potevi confermare o meno la persona, quindi c'era la possibilità di fare una prova di 6 mesi, che per le industrie era una roba. E allora noi cosa facevamo? Davamo una borsa di studio che era 200.000 lire meno dello stipendio, e quindi quando sommavamo un perito cos'era? Tom, 1 milione, era 1 milione. Quindi il nostro tirocinio formativo per un perito era 1 milione al mese netto, e per un laureato era 1 milione e 2, 1 milione e 3. E allora naturalmente cominciavamo a rompere, e un giorno io mi sono trovato in associazioni industriali in cui l'associazione industriale delle piccole e medie industrie aveva fatto un'interrogazione all'ispettorato del lavoro dicendo ma è giusto, che cosa è giusto pagare per un tirocinio formativo, e naturalmente siccome non si pagavano i contributi l'ispettorato del lavoro ha detto ma facciamo un rimborso spese intorno i 260-300 mila lire al mese, e la cosa venne riferita in una riunione lì all'associazione industriale di via San Domenico, dicendo sì perché insomma forse non è il caso di esagerare lì. Io purtroppo persi la pazienza e invece di insomma argomentare dissi che la GD con i suoi soldi faceva insomma quello che gli pareva e che per favore non rompesse. Ah, ha ragione, perché poi le aziende fanno quello che ritengono. Con questo fatto, a partire dal 96, noi abbiamo avuto le prime scelte della gente che usciva da scuola, per quello che riguarda i periti, con qualche illustre eccezione, insomma. E della gente che usciva dall'università. Voi pensate che gli ingegneri meccanici, gli ingegneri elettronici, in quegli anni avevano almeno 2 o 3 offerte, però siccome nessuno offriva quello che offrivamo noi, non abbiamo mai avuto della gente che non ha accettato di fare un tirocinio formativo da noi. La gente, dei periti che poi non sono rimasti, ce ne sono stati 2 che sono andati a fare un'altra roba, e per invece i laureati sono rimasti tutti. Questo è un po' quanto. Quel Domenicali che è diventato il primo progettista della Ducati, anche di quella che poi ha vinto il campionato mondiale, che poi è stato l'amministratore delegato del reparto corse, oggi è il direttore generale della Ducati Moto. molto probabilmente a cercare di sedurlo, come hanno fatto dandogli questo milione per fare la tesi con loro, e alla fin fine ci hanno guadagnato, e non poco.
Allora,